Sì, a Saluzzo in queste settimane la situazione è un po' quella che, come dicevi tu, si ripete di anno in anno, soprattutto da forse dal 2019, da quando poi il PAS è stato chiuso, questo diciamo, centro di accoglienza per gli stagionali, e quindi da quando anche il numero delle persone che si ritrovano a dormire letteralmente in strada, o più precisamente al Parco Gullino, è aumentato ed è diventato anche molto più visibile. E quindi sì, in queste settimane molto piovose e molto fredde, la gente sta dormendo al parco, sta dormendo per strada oppure sparsi in città. Ci sono molte persone che hanno già iniziato a lavorare, perché in alcune aziende hanno già iniziato la raccolta dei mirtilli e quindi molti stanno già raccogliendo i mirtilli, molti hanno un contratto di lavoro e sono regolarmente ingaggiati dalle aziende del territorio, ma nonostante abbiano un contratto continuano a dormire per strada e quindi appunto non è vero che le persone che dormono per strada poi come dicono a volte i comunicati istituzionali del comune o della regione sono le persone che vengono a cercare fortuna senza avere nessun aggancio. In realtà ci sono persone che stanno già lavorando e che però non hanno nessuna sistemazione alloggiativa che, come ogni anno, ritorna ad essere, diciamo, il problema principale, se non almeno il più urgente, il più imminente dei braccianti stranieri, perché c'è comunque una difficoltà immensa nel riuscire a trovare una casa. È praticamente impossibile affittare anche quando le persone avrebbero la disponibilità di affittare un appartamento, perché è proprio, anche se Saluzzo e dintorni è pieno di case vuote, non ci sono magicamente case per loro. E l'accoglienza in azienda, nonostante sia sbandierata dalla regione e dai comuni come la soluzione che viene, diciamo, anche più spinta, perché poi anche da contratto dovrebbero essere i datori di lavoro ad occuparsi almeno parzialmente a sostenere l'alloggiamento dei braccianti, e in realtà sono poche le aziende che offrono una sistemazione per i lavoratori stagionali, e le accoglienze diffuse che secondo il protocollo della regione dovrebbero essere a disposizione per la stagione e dovrebbero offrire comunque un certo numero di posti, almeno 250 posti, in realtà sono ancora chiuse, nonostante il fatto che, come ogni anno, non è una sorpresa che già da metà maggio, anche prima, ci sono persone che lavorano e che hanno bisogno di un posto, ma le accoglienze come la Casa del Cimitero di Saluzzo, per esempio, come i container di Verzuolo, di Lagnasco, di Castigliole, vengono volontariamente mantenute chiuse dalle amministrazioni comunali, e quindi questa ancora una volta si ripropone come la scena di fine giugno in cui la gente lavora e c'è bisogno di manodopera, però non gli si vuole dare una casa.
Ecco, cerchiamo di dipanare un attimo questa matassa nei termini in cui ricordiamo che il comparto frutticolo necessita strutturalmente di manodopera per i cosiddetti picchi di raccolta, per cui al di là delle persone che vengono impiegate a livello stagionale per dei lunghi periodi, moltissime persone vengono impiegate alla bisogna, a chiamata, proprio per andare a, diciamo, svolgere la raccolta nei momenti in cui c'è questo picco, per cui è strutturale il fatto che ci siano delle persone che devono fungere di fatto da bacino di manodopera reclutabile all'occorrenza, e non è assolutamente qualcosa di eccezionale. L'altra questione che giustamente citavi, quella della sistemazione abitativa e del ruolo delle aziende. Nel corso degli anni ricordiamo che la presenza di braccianti provenienti in particolare dall'Africa subsahariana, diciamo, si dà in particolare dal 2009 in avanti e prima ancora della istituzione di questo pass, che poi è stato, come giustamente ricordavi, chiuso, c'erano degli accampamenti, in particolare l'accampamento di Guantanamo, in cui vivevano centinaia di braccianti con delle baracche autocostruite che stavano nella zona del foro boario, senza alcun tipo di appunto altra possibilità abitativa, ma quella sistemazione in quel diciamo baraccopoli permetteva comunque delle reti e delle relazioni sociali che invece, per esempio, all'interno delle aziende sono minate, perché giustamente i lavoratori sono esposti comunque alla mercé degli stessi padroni che li sfruttano, e tra l'altro potrebbero anche evidenziarsi delle trattenute sulla, diciamo, sulla paga che viene già misera data proprio per queste sistemazioni. Ma la cosa interessante rispetto a quello che dicevi e che mi piacerebbe approfondire è proprio questa questione del contributo delle aziende. Nel corso degli anni si è fatta una lotta anche rispetto al fatto che i costi dell'abitare dei lavoratori stagionali strutturalmente costretti a spostarsi in varie parti d'Italia, nei vari comparti frutticoli, fossero sostenute dalle aziende produttrici. In realtà si è venuto a istituzionalizzare, in particolare nel Cuneese, ma anche in altri comparti agricoli in Italia, un complesso sistema di governance tramite i bandi che vede la compartecipazione delle istituzioni pubbliche e di fondi europei, ministeriali, regionali e comunali, che vanno direttamente a finire nelle tasche delle aziende, oltre che del privato sociale, per appunto ottemperare a questa questione dell'abitare. La cosiddetta rete dell'accoglienza, che a Saluzzo oggi è formata da una dozzina dei 30 comuni del distretto, assieme all'organizzazione dei produttori, alla prefettura e alle associazioni datoriali di categoria, ha quest'anno nuovamente sottoscritto il protocollo per la gestione e l'accoglienza degli stagionali. Questi protocolli esistono da 4 anni per disciplinare l'accoglienza anche in ottica anti-Covid. Quindi nel corso del tempo la costruzione dell'emergenzialità degli stagionali, che come abbiamo detto è una componente strutturale dell'economia agricola, è stata progressivamente messa a valore da questa coalizione di istituzioni, terzo settore, aziende private. Antesignana è stata la legge Allemano, che peraltro ricordiamo era un ex sindaco di centrosinistra di Saluzzo, che poi è diventato consigliere regionale e che si è fatto promotore della legge regionale 12 del 2016, con cui si prevede proprio la possibilità di realizzare alloggiamenti temporanei per i salariati agricoli stagionali ed occasionali all'interno delle aziende. Nelle scorse settimane è stato aperto il bando regionale per la richiesta di contributi da parte dei comuni per finanziare progetti finalizzati alla sistemazione abitativa temporanea dei lavoratori stagionali, e il bando ha una dotazione finanziaria di 97.000 euro. Ancora, il Comune di Saluzzo ha approvato negli anni 2020, 21, 22, 23 e anche quest'anno appositi bandi per l'assegnazione di contributi comunali alle aziende agricole operanti sul territorio a parziale copertura di queste spese per la sistemazione. Le attività quindi sembrano essere finanziate principalmente tramite, da un lato, il progetto Common Ground, che è finanziato a valere sul programma europeo PON 2014-2020, di cui è capofila la Regione Piemonte, e poi il piano di azione locale del Comune di Saluzzo nell'ambito del PNRR.
Menzionerei il fatto che questo protocollo, che appunto viene anche sbandierato da Regione Piemonte, Prefettura di Cuneo e tutti i comuni come uno sforzo collettivo fatto proprio per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, in realtà è stato anche frutto delle lotte che i lavoratori delle campagne hanno fatto. Infatti è stato siglato nel 2020 per la prima volta, dopo che nel giugno del 2020 un grande sciopero ha portato centinaia di lavoratori per le strade in una manifestazione che a Saluzzo è stata diciamo spontaneamente organizzata da chi stava al parco, da chi dormiva da settimane al parco, stufo di essere appunto sfruttato senza un posto dove dormire. E in quella giornata, in realtà, dopo quella giornata, la repressione nei confronti di lavoratori solidali è stata abbastanza forte e violenta, e poi dopo, no, c'è stato invece il protocollo siglato dalle autorità che ha diciamo provato parzialmente a anzi non provato, però è andato un po' nella direzione di dire ok, proviamo a trovare delle soluzioni alloggiative. Ovviamente questo è stato fatto provando a sparpagliare i lavoratori nei diversi comuni e quindi giusto per provare anche a mettere un po' di ordine nelle falle poi di questo protocollo che sembra che funzioni così bene. In realtà il protocollo siglato tra i comuni, la prefettura e tutte le associazioni padronali e i sindacati poi è dato il progetto è in gestione al consorzio Monviso Solidale che gestisce il progetto, gestisce le strutture. Quando parliamo di strutture per l'accoglienza diffusa, in realtà parliamo principalmente di container, quindi container di plastica, che ovviamente non sono dei luoghi adatti a, insomma, passare dei mesi, soprattutto con il caldo torrenziale. Con il caldo torrido, scusate, le piogge torrenziali, però è quello che c'è, insomma, i soldi vengono sperperati così per container oppure soltanto a Saluzzo e a Costigliole, che io sappia, ci sono ancora tuttora, c'è la possibilità di questa casa del cimitero, dell'ex custode del cimitero di Saluzzo, anche lì una casa con 30 posti, quindi parliamo comunque di posti molto limitati. Quindi il Consorzio Monviso Solidale è quello che gestisce la struttura, poi c'è la cooperativa sociale Armonia, che è quella che invece gestisce dal punto di vista pratico degli operatori che insomma gestiscono l'apertura e il controllo, perché poi ricordiamoci anche che l'accoglienza diffusa è anche sempre concepita non soltanto a Saluzzo, ma un po' dappertutto nei campi di Stato e nei ghetti organizzati, istituzionalizzati, in maniera molto, paternalistica e di controllo dei movimenti e dei corpi, e di modo che le persone comunque non siano mai veramente libere di gestirsi, la quotidianità e la vita in questi spazi, quindi comunque ci sono degli operatori che aprono, chiudono, che controllano, che riferiscono, che prontamente intervengono e fanno intervenire le forze dell'ordine quando lo ritengono necessario. Quindi ecco, c'è anche una cooperativa sociale che si occupa poi con degli operatori di gestire praticamente il posto, che è la cooperativa Armonia. Che anche quest'anno da come si evince dal protocollo siglato nuovamente è di nuovo la cooperativa che avrà, diciamo, in gestione tutte le accoglienze diffuse. Ora, un altro grande problema di queste accoglienze diffuse, che fondamentalmente non funzionano anche quando vengono aperte, prima di tutto non vengono aperte in tempo. Poi un altro grande problema è quello che per avere accesso ad un posto nelle accoglienze diffuse, prima di tutto bisogna fare una domanda che viene fatta, che viene ricevuta dal consorzio Monviso Solidale e che viene processata da questo consorzio, che deve venire anche, in accordo con il datore di lavoro, perché il datore di lavoro deve poi anche contribuire al costo, dell'accoglienza. E quindi già qui c'è un primo ricatto perché, ci sono lavoratori che dormono fuori, che dormono al parco, che dicono di aver fatto domanda per l'accoglienza negli anni passati e però di non aver ricevuto poi l'approvazione del datore di lavoro che non è disposto a sborsare la propria quota e che quindi si ritrovano poi a restare per strada anche quando in realtà avrebbero, diciamo, le carte in regola, e cioè il contratto di lavoro e il permesso di soggiorno per poter avere accesso a questi posti. Oppure hanno accesso ad un posto in accoglienza, ma poi dopo gli viene detratta dalla busta paga o dal datore di lavoro il contributo che dovrebbe dare l'azienda per l'accoglienza. Quindi parliamo sempre comunque di container, sul terreno della propria azienda da rimuovere nel momento in cui i lavoratori finiscono il loro contratto.
Nel momento in cui appunto l'umano è un mezzo di produzione alla stregua appunto di un oggetto, fondamentalmente la logica diventa questa. Un aspetto che mi sembra importante sottolineare in tutto questo quadro che bene hai delineato è appunto comunque il fatto che il capitale agricolo è il grande assente di tutta questa questione, nel senso che poi alla fine ad alimentare queste forme di precarietà abitativa che non hanno peraltro nessuna ottica di stabilità sono comunque tendenzialmente finanziamenti pubblici. E invece il capitale padronale, ricordiamo che appunto si tratta di una provincia e di un distretto ricco, è totalmente intaccato da questa situazione. Ti vorrei chiedere un ulteriore commento su una questione che avevi menzionato molto importante rispetto a queste logiche dei campi di Stato, perché oltre a quella della messa a valore tramite bando e quindi governance privato sociale e quant'altro, c'è anche la questione poliziesca. Come si legge in alcuni documenti della prefettura rispetto a questi campi, si ritiene opportuno sottoscrivere le intese per meglio governare il fenomeno in una visione prospettica che tenga anche conto dell'impatto dello stesso sulle comunità locali, evitando l'insorgere di accampamenti abusivi. Questa logica si evidenzia anche nel PNRR rispetto all'investimento 2.2 piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, ovvero il fatto che l'intervento è caratterizzato da misure infrastrutturali che rilevano profili attinenti a funzioni di sicurezza e ordine pubblico. È proprio per questo che si è attivata una sinergia in questo investimento del PNRR proprio tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno. Proprio recentemente, dopo mesi di stallo, è stato peraltro nominato il commissario contro i cosiddetti insediamenti abusivi e si tratta del prefetto di Latina Falco, che dovrebbe agevolare questo utilizzo dei 200 milioni di euro previsti dal PNRR. Ed era previsto che la scelta della sua nomina avvenisse su proposta del ministro del Lavoro, quando invece è avvenuta proprio su proposta del ministro dell'Interno. Quindi la questione del cosiddetto superamento dei ghetti è esplicitamente una questione di polizia. E anche a Saluzzo si è visto che la tendenza dal 2009 a oggi è stata quella fondamentalmente di sparpagliare, dividere i lavoratori, onde evitare che si potessero creare dei problemi di ordine pubblico. Volevo chiederti un commento su questo.
Sì, questo è davvero evidente proprio nella quotidianità della vita di chi vive a Saluzzo da lavoratore immigrato, soprattutto se vive per strada, perché ovviamente non soltanto Saluzzo, perché poi questo modello si ripropone veramente ovunque, però possiamo dire che Saluzzo sia davvero una città estremamente sotto sorveglianza, e questa è una cosa che le persone che vivono lì sentono, proprio si sentono gli occhi addosso costantemente. Non a caso tante persone ripetono: qui siamo sempre controllati, la polizia municipale fa le ronde ogni sera ad andare a chiedere i documenti a chi dorme per strada, ovviamente senza minimamente commentare o porsi o rispondere alle richieste di quando le persone dicono: ma quando apriranno le accoglienze diffuse? Però invece controllando i documenti, più e più volte le persone hanno denunciato che appunto polizia municipale, vigili sequestrano i beni, le coperte, i cartoni delle persone che dormono per strada, così come succede spessissimo che le persone vanno a lavorare al mattino, al pomeriggio, quando ritornano al parco, si ritrovano i propri zaini spariti, e quando li vanno a recuperare, insomma, devono protestare per riaverli indietro. Ovviamente tutto ciò viene negato o comunque minimizzato quando queste questioni vengono a galla, perché, come dicevi tu, è tutta una questione di ordine pubblico. infatti l'amministrazione saluzese, ma anche la regione, si hanno come obiettivo, e non lo nascondono, quello di fare in modo che la città sia pulita, sia ordinata, che i lavoratori braccianti non facciano bivacchi in giro, che non si formino capannelli, assemblee, gruppi, anche di, appunto, non ci siano anche solidali che vengono prontamente controllati, mandati via. Negli anni passati poi abbiamo visto come in seguito alle manifestazioni sono stati prontamente dati fogli di via, sono fioccate denunce, sono partiti dei procedimenti contro chi aveva osato venire in solidarietà alle istanze dei lavoratori auto-organizzati nelle campagne. E ovviamente questo modello poi, tra l'altro, visto come un modello di successo, viene anche riproposto altrove. Non a caso ad Alba, che è una città poco distante, siamo sempre in provincia di Cuneo, famosissima perché sta proprio il fiore all'occhiello delle terre delle Langhe UNESCO, dove ci sono i vini più cari, più costosi, come il Barolo e il Barbaresco. Gli stessi lavoratori che lavorano a Saluzzo vengono poi a fare la vendemmia ad Alba, si ritrovano nelle stesse condizioni, a dormire fuori, a buttati per strada tanto dalla Caritas quanto dai datori di lavoro, e l'amministrazione comunale ha ripetuto l'anno scorso, durante le mobilitazioni che ci sono state nei mesi di agosto e di settembre, dei lavoratori che dormivano per strada: dobbiamo adottare il modello di Saluzzo, dobbiamo adottare il modello del cuneese, cioè cercare di allontanare il più possibile dal centro i lavoratori che possono utilizzare dei luoghi di ritrovo anche come dei luoghi di organizzazione. Fare in modo che le persone vengano sì magari ospitate, però soltanto per il periodo strettamente necessario a lavorare, per il periodo strettamente necessario ad essere sfruttati, il più lontano possibile comunque dal centro, e se è nelle aziende, se è in mezzo alla campagna, ancora meglio, così sono lontani dagli occhi, lontani dai cuori dei cittadini per bene che stanno nelle città ricche come Alba e Saluzzo, che non vogliono avere niente a che fare comunque con i lavoratori stranieri.
La questione abitativa e della messa a valore del nomadismo interno dei braccianti, infatti, è legata a doppio filo alla questione dello sfruttamento in agricoltura, che sappiamo bene, l'abbiamo anche ripetuto più volte nel corso di questa chiacchierata, è uno dei comparti dove la guerra capitalistica è più brutale. E basti pensare, ricordare anche alla recente barbara uccisione di Sanat Singh, che è stato lasciato morire dal proprio padrone con un braccio amputato da un macchinario a volgi plastica. Il ministro Lollobrigida ci tiene a isolare il caso dei comportamenti del settore, dicendo che la morte sarebbe avvenuta per colpa di un criminale e non dovrebbe portare a demonizzare tutte le imprese agricole. Ha dichiarato che l'Italia ha i diritti dei lavoratori molto avanzati e i diritti umani dei lavoratori devono essere centrali negli accordi di scambio. Sarà forse per questo che solo oggi il governo, per mettersi a posto la coscienza, ha deciso di concedere a Soni, la moglie di Sanam, un permesso di soggiorno di 6 mesi rinnovabile, ma solo per motivi di protezione speciale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico dell'immigrazione. È una farsa grottesca, che è la stessa che era avvenuta appunto a Revello con Moussa Dembélé, come ricordato all'inizio. A proposito di diritti molto avanzati, sappiamo che per i braccianti la paga è in media 20 euro al giorno per una giornata di lavoro che va dalle 10 alle 14 ore, ma c'è anche chi di euro ne prende solo 10 oppure nemmeno uno, magari un po' di acqua e un panino e basta. E le donne vengono pagate anche il 20 e il 30% in meno degli uomini. E quindi tutte le barbare morti che avvengono nei campi ogni volta sono occasione per rilanciare la solita bagarre politico-mediatica contro il caporalato, mentre da questa chiacchierata è bene che emerga chiaramente come sia la struttura stessa del capitalismo agricolo l'origine dello sfruttamento e della morte dei braccianti, attraverso tutti i passaggi di intermediazione che questo comparto favorisce.
Ogni volta che un gruppo, una categoria di lavoratori, insomma, si raggiunge un livello un po' migliore di condizioni di lavoro e quindi magari appunto se ne va o cambia o va a lavorare in fabbrica, come è successo per gli est europei che prima erano la maggior parte dei lavoratori braccianti nel cuneese e che adesso invece principalmente, cioè, non lavorano più in campagna perché sono magari ritornati nei loro paesi o sono andati a lavorare in altri paesi europei che offrono migliori condizioni, di vita lavorative, oppure sono andati a lavorare, in fabbrica. Così è successo che i lavoratori subsahariani hanno un po', preso il posto dell'ultimo anello della catena, nel cuneese, come nel foggiano, come in Calabria, in Sicilia, in altri posti. Ora, quello che si sta iniziando a vedere è che i lavoratori africani subsahariani, che magari appunto hanno già una conoscenza della lingua, hanno già più mobilità perché conoscono molto bene diversi distretti agroindustriali e magari riescono anche dopo anni, parliamo di persone che sono rimaste sfruttate, precarie, senza documenti in Italia anche per più 10 anni, però magari adesso riescono ad andare a lavorare in fabbrica o ad andare in un altro paese europeo, ecco che prontamente c'è subito qualcun altro da sfruttare, che quindi nelle campagne del Cuneese, per esempio, molti parlano dell'arrivo di lavoratori pakistani o indiani o comunque asiatici che vengono reclutati direttamente nei CAS, nei centri d'accoglienza, che tramite cooperative vengono a lavorare in campagna, che non stanno sul territorio, e che quindi è anche impossibile entrarci in contatto, ma che appunto vengono portate direttamente a lavorare in campagna. Questo è quello che si evince da quello che raccontano le persone, ma anche non è difficile immaginare, perché è una dinamica che già si vede in molti altri territori d'Italia dove i distretti agroindustriali sono molto comodamente intorno ai centri d'accoglienza, anzi il contrario, cioè i centri d'accoglienza sono posizionati strategicamente vicino ai posti dove poi le persone appena arrivate, appena sbarcate, possono andare a lavorare mentre aspettano una richiesta asilo che magari non arriverà mai, mentre aspettano in questo limbo burocratico di attesa, che con le nuove leggi probabilmente darà esito negativo.
Nel frattempo è stato approvato un protocollo d'intesa proprio tra il Comune di Saluzzo e il Politecnico di Torino per realizzare dei progetti legati all'agricoltura locale di precisione. E quindi, di fronte, insomma, alla situazione descritta, i capitani di ventura locali invece si stanno attivando per procedere a passo spedito con l'introduzione di nuove tecnologie al servizio appunto dell'industria agricola locale.